Grazie, buonasera a tutti. Io ho il dovere morale, prima di ogni cosa, prima di leggere queste quattro righe che ho scritto così, prima di tutto di ringraziare la famiglia Manzo, Dino Manzo, Antonio Manzo, la signora Fidelia, Concita e Chiara, che comunque sono presenti questa sera e che ci onorano e mi onorano della loro amicizia. In secondo luogo, ma non proprio in secondo luogo, voglio ringraziare Donato Fersino, o Donato De Cascio, insomma, la Fernanda, la Simona, Andrea, in pratica tutta Supersano e tutte le stanzie, perché c'è una storia molto forte, bella emotivamente parlando. Questo libro è uscito, è venuto fuori, grazie alle mani di agente Cafatica a Supersano, grazie al nonno Donato, che poi è il nonno di tutti, il nonno di Donato nostro, no? E grazie a Donato, grazie a tutta questa gente. E per dire che chi scrive non va lasciato da solo. Molto spesso mi avete visto girare nel paese a chiedere il contributo per il libro, no? E molto spesso ecco, mi sono sentito sempre in forte disagio sostanzialmente. Quindi da questa sera l'invito all'amministrazione comunale, agli enti, alle parrocchie, a sostenere fattivamente la cultura, perché la cultura, caro Giovanni, ha un costo. Quindi e dobbiamo darci una mano tutti, perché queste sono opere che appartengono a tutti. Quindi, uscendo questa serata, diciamo concludendo questa serata, sforziamoci tutti di collaborare con un contributo, prendendo il libro, che poi questo contributo non farà altro che finanziare ulteriori ricerche. Scusate se ve lo dico questo, ma Filippo lo sa quanto costa la ricerca, ed è bene che tutta la comunità, tutte le comunità si muovano per questo. Molto spesso Dino Manzo mi dice: vedi Gianluigi, mio nonno è dimenticato, e Lecce, città ingrata, dimentica uno dei più grandi, non cartapestai, uno dei più grandi, uno dei più grandi maestri della cartapesta leccese, uno dei più grandi scultori, che ha portato onore e vanto a tutta la nostra terra, innamorato del Rinascimento, della storia, dell'arte. Guardando le sue pietà, noi vediamo Michelangelo, è definito il Michelangelo della nostra storia. Pensiamo a chi ha elementi di storia dell'arte, a Masaccio, a tutti questi grandi maestri a cui il maestro Giuseppe Manzo guardava attentamente, se li studiava, li faceva propri e poi metteva in opera determinate idee, personalizzandole. Voglio, per dire, il bambinello, no? Del Manzo, che venne rubato nel 1997, essendo parroco Don Luigi Caracciolo, poi venne ritrovato dalla Guardia di Finanza. La Madonna Addolorata, per esempio, e questo lo devo dire, che in occasione dei lavori di restauro della cattedrale di qualche anno fa, purtroppo inavvertitamente venne bucata con un trapano ed è rimasta così. Allora rimbocchiamoci le maniche, prendiamo coscienza delle nostre opere, della nostra storia, della nostra cultura, e quindi lavoriamo tutti e insieme con, diciamo, con i rappresentanti delle istituzioni in testa. Questo. Quindi Giuseppe Manzo, io lo voglio ricordare come Dino, lo descrive nell'intervista che io gli feci, che poi ho pubblicato. Scusate, ma stasera sono molto emozionato, quindi alle volte farfuglio. Perché io avevo all'incirca 7-8 anni e mi ricordo benissimo che il nonno, quando lavorava e modellava, andava in estasi e non poteva essere disturbato da nessuno. Inoltre, quando gli veniva commissionata un'opera, lui ne studiava le fattezze e le proporzioni, dapprima nel disegno, che poi traduceva in splendidi bozzetti d'argilla, e io ho avuto l'onore di vederli, e terracotta, per passare infine alla statua vera e propria. Mi ricordo anche che il nonno, dice Dino, i colori, anziché comprarli preparati, li faceva da solo nel laboratorio. Ecco perché questi erano e sono inimitabili. Ora, girando per le chiese, soprattutto a Lecce, mi accorgo che i suoi capolavori, anche quelli di Castro purtroppo, sono stati imbrattati. Quindi, diciamo, ai parroci che sono presenti questa sera, un invito ad un restauro con la collaborazione di tutti noi e sotto la guida della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Mi accorgo che i suoi capolavori sono stati tutti oltraggiati da ripinture e manomissioni perpetrate da mani poco ortodosse e da restauratori e maestri improvvisati. Ma ciò che mi fa più male è vedere che gli enti pubblici non curano in alcun modo la memoria di questo grande uomo. Silenziosa investe allora una malinconia. Inoltre, racconta sempre il signor Dino, il nonno era solito modellare dei veri e propri ritratti in argilla, prendendo spunto dalla sua realtà quotidiana, come faceva Leonardo, per dire, che benché il priore della chiesa di Santa Maria di Grazia a Milano gli dicesse: no, non te spicci, non te spicci, no? No, dice, quello andava in giro, stette un anno intero per trovare il volto di Giuda. Chi non trovava, e quindi no, è un anno per un apostolo, ma le opere d'arte sono, gli artisti sono così. Quindi di solito per le addolorate usava ritrarre, prego l'ingegnere Micello, se può tornare sull'addolorata, per le addolorate usava ritrarre la nonna Giuseppina Manzo, moglie omonima, ma non parente, deceduta in giovane età. Lui non si sposò più poi, ci fu la sorella che lo accudì tutta la famiglia fino agli ultimi giorni di vita, deceduta in giovane età. Per i bambinelli invece i ritratti erano quelli di due suoi figlioletti, morti anch'essi infanti. Cari amici, quando io ho visto queste foto ho capito tante cose, Giovanni, ho capito come e quanto queste opere andrebbero rispettate. Quindi noi stessi abbiamo potuto verificarne la verosimiglianza. E di questo. Poi nel libro c'è la novena di Natale, caro bambino Gesù, sapienza eterna, uscita dal seno del Padre, incarnata nel seno di Maria Vergine e Madre. Quante volte Don Salvatore diceva, diciamo, questa novena, no? Questa novena ci è entrata nel cuore, e questa venne composta da Don Gabriele Ciullo alla fine proprio dell'Ottocento, nel suo libricino di preghiere, perché Don Gabriele Ciullo era anche uno scrittore, ha scritto la novena della Madonna del Rosario e quindi tante altre cose, insomma. La statua della Madonna del Rosario di Pompei, del De Lucrezis, il San Giuda che sta al santuario del De Lucrezis, nomi altissimi per la cartapesta leccese. Addirittura Don Piero mi ha fatto, lo può testimoniare lui, purtroppo è sfuggito a questa pubblicazione, un altro bambinello, sempre del maestro Manzo, sempre del maestro Manzo, che mi diceva probabilmente il signor Dino che alle volte il nonno lo donava agli amici, perché molto spesso Don Gabriele Ciullo era ospite a casa del maestro Manzo assieme a tanti altri sacerdoti ed artisti. L'Annunciazione imbrattata nell'ultimo restauro da Antonio Malecora, imbrattatore. E l'Annunciazione del Maccagnani, risalente al 1835, attribuibile al Maccagnani, il Gesù Bambino con la veste rossa, sempre del Maccagnani. Quindi c'è un qualcosa di enorme dal punto di vista della valenza artistica che noi ancora non riusciamo a capire, perché come ci definì, Perotti ci definì un gruppo di semi selvaggi tagliati fuori dal mondo, abbandonati da chi poteva e doveva ridestarne i non perversi spiriti, un covo di abbrutiti senza morale civile né religiosa, per cui ogni obbligo non poteva e né doveva essere ottemperato. Siamo rimasti tali e quali. Questa Castro è una Castro che non vuole crescere, purtroppo. Quindi questo libro contiene anche la novena, perché la novena praticamente ci riporta a questo bambinello, e il bambinello ci riporta a questa novena. Io concludo questo disarticolato, ma io sono di natura disarticolato, come dicevo ogni tanto per la Maria, con questo scritto che più che altro è un richiamo prima di tutto a me e poi a tutti noi, a tutta la comunità, vivendo questa serata. Io personalmente la dedico al maestro Giuseppe Manzo, a Don Gabriele Ciullo, a Don Salvatore Martella e a Mesce Antonuccio, maestro Antonuccio Lazzari, e poi, scusate se mi permetto questa cosa personale, alla nonna Lucia, a Lucia Mesce. Vivendo purtroppo in un periodo nel quale la pace e la serenità sembrano, a causa di continue e dissennate lotte di potere bandite da questo nostro antico paese, nel quale maldicenza e sopruso sono all'ordine del giorno, seppur coperti da un materno velo senza giustizia, il ricordo e le testimonianze del nostro comune passato, della nostra storia, dell'identità di una popolazione semplice e onesta, compatta un tempo e dimentica oggi purtroppo di quella dignitosa povertà che la spinta al civile progresso, possano insegnare a noi tutti che il benessere è veramente tale solo se nel reciproco rispetto e nella comunione verso l'altro. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel celebre Il Gattopardo, pubblicato postumo nel 1958, fa dire all'aristocratico Tancredi, uno dei personaggi principali del romanzo: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Questa frase, nella sua concretezza, è passata in proverbio, assunta cioè come motto e programma del trasformismo opportunista, considerato un vizio di fondo della nuova Italia e fatto risalire alle stesse modalità del troppo tanto osannato, in questi ultimi tempi soprattutto, moto risorgimentale. Sicché l'Italia politica risulterebbe essere una pura invenzione, dato che non si è mai avuto spirito nazionale e comunitario. Ancora più sarcastica Anche se meno nota è la frase di molti anni prima, Federico De Roberto, né in Vicere 1894, nel narrare le vicende degli Uzeda di Francalanza, aveva attribuito al Duca di Oragua, deputato al nuovo Parlamento e maestro di clientelismo. Ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri. Parafrasando la più celebre, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani di Massimo D'Azeglio. Nei Vecchi e Giovani del 1913, Luigi Pirandello ci consegna altissime pagine di indignazione per lo stato dell'Italia unificata, definendo Roma, e non certo la città, putrida carogna, cadavere immane che condanna l'intero paese in una apocalittica bancarotta di patriottismo. Il Gatto Pardo, I Miserè, I Vecchi e I Giovani, tre romanzi siciliani, caro Dino, di tre autori siciliani, come tu ben sai, dal linguaggio e dal messaggio universale, che ci narrano dunque di un deficit d'origine propriamente italico, la nostra incapacità ed immaturità nell'essere popolo, nazione. Alle volte, aggiungerei a Tommasi di Lampedusa, umilmente dico, si dovrebbe credere di cambiare, ma nemmeno quello si fa, cioè credere. La colpa però non è del politico di turno, ma di un qualcosa di invisibile che va sotto il nome di potere oscuro e di interesse privato che ci lega alle pianticelle del nostro orto e ci impedisce di capire che se non innaffiamo queste pianticelle con l'acqua del pozzo del vicino, moriamo noi e il vicino. Di solito all'interno di una comunità la nascita di tante associazioni non è altro che il segnale allarmante di una decrescita culturale e della mancata maturità di una popolazione. Se di popolazione si può parlare, dunque la colpa non è degli altri, perché è facile dire il sindaco e il sacerdote, no, siamo noi, la colpa siamo noi, è facile puntare il dito, ma il dito ce lo dobbiamo puntare contro. Quindi la colpa non è degli altri, non è dei politici, la colpa è nostra, che per una mollica vendiamo la nostra anima e la nostra libertà. Chi osa pensare perciò è pericoloso e va dunque messo a tacere. Non a caso il potere, è sempre statico, ha paura del libero pensiero e di chi non ha paura. Per questo è in tanti modi perseguita i poeti, i ricercatori, gli studiosi, quando non faziosi. Quindi i poeti, i ricercatori, gli studiosi, quando non faziosi, altro non sono che, come scrive Pablo Neruda, dei poeti di pubblica utilità. D'altronde la poesia, la quale alberga, e ho quasi concluso, in ognuno di noi, ma che pochi manifestano con coraggio, non avrebbe senso se non convogliata in un'azione di crescita civile, democratica e sociale. Cosa fare allora per uscire dal torpore e dall'immobilismo fognaceo del sistema Italia? Fare della propria vita una poesia. Non delegare nessuno. Avere il coraggio di contraddire, in parole povere, agire. Si discuteva l'altro giorno con una carissima amica, la Maria, e si conveniva sul fatto che la famigerata legge di stabilità imposta dai poteri è contro natura. Questa legge impedisce ai comuni di poter investire e mettere a frutto i soldi, i talenti, e sarebbe perciò anche una legge antievangelica, perché il Signore condanna chi non fa fruttare il suo talento e se lo mette da parte. Esse è paragonabile ad un padre di famiglia che, avendo del denaro, non compra il pane per i figli. Inoltre si diceva, tutto nella natura è in movimento, ed è il movimento che genera la vita. L'acqua stagnante è acqua di morte. Il movimento determina l'armonia, quindi l'armonia nasce dallo squilibrio, ed è in virtù di questo squilibrio, di questa pazzia che noi, non denigrando nessuno, grazie anche all'aiuto di tanti amici, questa sera abbiamo presentato un libro sul grande Giuseppe Manzo. Perciò ringrazio i signori Dino, Fidelia, Concita, Chiara ed Antonio Manzo, i professori Giovanni Giandrepo e Filippo Cerfeda, Udonato e la Fernanda De Cascio, le stanzie, tutte le stanzie, la consiglia, tutti, PPP e PPF, la Simona, Andrea, tutti, e il mio amico professore Antonio Margiotta, l'amico Nini Ciccarese, la prologo di Castro nelle persone dell'amico Luigi Rizzo, segretario della prologo, che in questi giorni, come in altre situazioni, mi ha subito, l'ho fatto martire, l'ho fatto sostanzialmente. Ma Luigi è una persona molto paziente, quindi la Maria, presidente della prologo, il dottor Alfonso Capraro, sindaco di Castro, che è comunque sempre, diciamo, fortunatamente molto attento e attivo sul piano sociale, e magari, come posso dire, qualche altro sindaco del genere sarebbe auspicabile per qualche altra comunità, quindi un grazie anche a lui e a tutta l'amministrazione. L'ingegnere Angelo Micello, ha fatto martire pure lui, insomma, che ha curato l'aspetto tecnico, i parroci Don Piero Frisullo, Don Luigi Caracciolo, Don Fabiano Leone, anzi speriamo che quando sarà pronta la cattedrale questa serata si possa tenere o nella cattedrale o nel santuario. Forse da questa serata, diciamo, potrebbe venire anche per le parrocchie un invito maggiore alla, diciamo, alla collaborazione. Vi ricordo a Don Salvatore, sempre vivo, e poi sono 20 anni dalla morte, non facciamo come si sta facendo per Don Gabriele Ciullo, che sono passati 80 anni dalla morte e nessuno o solo pochissime cose ce lo ricordano. Non permettiamo, abbiamo un dovere morale, la memoria ci interroga. Un popolo senza memoria è un popolo sfacciato, un popolo che non ha storia. Quindi Don Gabriele Ciullo, Don Salvatore Martella, le amministrazioni pubbliche, le parrocchie si devono assieme a noi impegnare per tutelare la memoria, per tutelare la memoria. E quindi vi ringrazio tutti. Quindi ripeto, chi vuole dare un piccolo contributo all'acquisto del libro lo può fare. Grazie a tutti. Buonasera. Ora passo la parola a Maria. Scusate.